Allora, sostanzialmente questa lezione è una lezione che per me è molto gratificante. Più che altro perché parla di un argomento che è quella dell'evoluzione stellare, che è un argomento che ti fa sentire bene. Cioè a un certo punto tu la fai, arrivi alla fine e dici, oh, ma che ho capito tutto? Poi vengono fuori le magagne, però dopo, quando uno dà all'università l'esame di evoluzione stellare, a un certo punto si sente veramente padrone di come funzionano le stelle, perché nell'ultimo secolo abbiamo costruito delle teorie che spiegano come funziona una stella, che cavoli, ci dicono veramente come stanno in piedi gli astri, riescono a collegare bene le loro caratteristiche principali, la pressione, la temperatura, la densità, l'età, il colore. Per cui devo dire che è una lezione che è confortante rispetto, non so, a quelle di cosmologia, in cui uno dopo capisce che del 96% dell'universo non si sa niente. Ecco, questa invece si esce dicendo, ma abbiamo costruito un bel panorama, siamo padroni della situazione. Allora, come si fa a fare evoluzione stellare? Adesso qua partiremo proprio dalla base, cioè partiremo dal cielo che vediamo stasera in cielo. Allora, quindi io esco da qua, vi faccio vedere un programma che può essere utilizzato, si tratta di Stellarium. Ho questa versione di Stellarium che non amo perché ha delle righe con un colore che a me non piace, però vabbè, queste sono inizie, potete prendere, è gratis, è un programma free che gira su Windows, su Linux, un po' dappertutto. Allora, questo è il cielo adesso a Milano guardando verso sud, ok? Guardando verso sud, zoom un attimo, cioè mi allontano, qua c'è l'est, qua c'è l'ovest. E la cosa bella che posso fare con Stellarium è mandare avanti il tempo più velocemente. E sto facendo tramontare, piano piano le stelle cominciano a comparire. Adesso chiedo che vengano, che compaiano anche le linee delle costellazioni, così piano piano ci orientiamo. Faccio andare il tempo un po' più velocemente, ho questo potere con Stellarium. Ed ecco qua come la volta celeste si sposta rispetto a noi, in realtà siamo noi che stiamo ruotando, ma la volta celeste piano piano i vari astri sorgono da est e tramontano ad ovest, e quello che vedremo comparire alle 18 più o meno, qua ci sono alcuni sciami delle Perseidi, ecco qua, scusate, non sono le Perseidi, sono alcuni sciami, qua c'è un pianeta, fermo, adesso andiamo a vedere che pianeti sono, torniamo indietro, vediamo che cos'è. Ci sono dei vari sciami cometari che ritornano in alcuni punti dell'anno. Vediamo se... Sto tornando indietro nel tempo, questa è bella. Vabbè, niente, volevo beccare quel pianetino lì ma non sono riuscita. Chi sei tu? Ossa, andiamo da qua. È un satellite artificiale. Ecco, questo mi dà anche l'impronta dei satelliti artificiali. Poi proviamo ad andare avanti, questo, anche questo è un satellite artificiale. Satellite artificiale, vedete quanti ne abbiamo messi in orbita? Va bene, allora se andiamo oltre, procediamo, vedete comparire da est il toro. Lo vedete qua, questo è il toro con Aldebaran, queste sono le Pleiadi. Vabbè, qui c'è Urano che ovviamente non è visibile ad occhio nudo. E poi ci sono le Orionidi. Qua ci sta l'Orione con Betelgeuse, con la cintura. Ora io provo a togliere le costellazioni. Voglio togliere anche l'atmosfera, non so se si rende bene l'idea, ma questa è la quantità di stelle che noi possiamo avere sopra la nostra testa, a cui non siamo più abituati sostanzialmente, perché non le vediamo più. Chi va al mare o in montagna però si rende conto che le stelle sono veramente tante. Quelle che possono essere osservate ad occhio nudo sono circa 6.000. Ora, perché vi ho fatto vedere questo? Perché adesso io vi vorrei chiedere se voi voleste procedere con l'osservazione del cielo e quindi con
lo studio delle stelle, come fareste?
Voi avete questo cielo davanti a voi con 6.000 stelle che sorgono da est a ovest. Ok, le voglio studiare. Non so, siete liberi, siete i primi che avete scoperto il cielo stellato e voi volete mettere un ordine a questo panorama che si pone davanti a voi.
Comincio a memorizzare le costellazioni per prima cosa.
Ok.
Di che cosa sono fatte?
Orca, subito. Ma io le vedo.
Colore.
Luminosità.
Allora, ci sono due modi in cui si può studiare una specie, non è sbagliato quello che diceva lei anche su cosa sono fatte. Diciamo, supponete di voler studiare una specie, supponete anche di essere un alieno e voler studiare l'uomo, come fate? Sono due modi. O ne prendete uno e lo analizzate per bene e cercate di capire come funziona il cuore, il fegato, come funzionano i polmoni, come sono i capelli, le unghie, le mani e capite come funziona un uomo, oppure ne prendete tanti e fate una media. Allora, come funzionano i fegati in generale, come funziona il cuore, come sta in piedi l'uomo in generale, ci sono due modi. Quindi, o si va sulla statistica o si va sul dettaglio della persona. La medicina funziona così, funziona un po' a statistica e un po' a dettaglio. Qualunque scienza funziona così. E allora voi siete lì con davanti questo panorama di 6.000 ipotetiche stelle. Che cosa fate?
Un corso all'osservatorio delle stelle.
Ma chi è qua a fare il discorso? Prima, di prima?
Fino al problema mio.
Questo è un problema mio, allora. Andare. Volete che facciamo una lista o volete che studiamo il sole? Allora, quanti per il sole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quanti per la lista? 11. Andiamo di lista. Allora, si va. Quest'uomo è il parco di Nicea. Il parco di Nicea si è trovato questo panorama davanti e ha detto, come le ordini, che faccio? Vabbè, le metto in fila. Cosa faccio? Qual è la prima cosa che faccio? Ma le descrivo. Mi sembra di poter fare un catalogo e le divido per la magnitudine. Che cos'è la magnitudine? Ma quando mi appaiono brillanti. Quindi ci saranno delle stelle di prima magnitudine, seconda magnitudine, terza, quarta, quinta e sesta. La prima magnitudine sono quelle che mi appaiono in assoluto più brillanti, seconda un po' meno, terza un po' meno, quarta un po' meno, sesta sono quelle che vedo solo se ho la vista 11 decimi. Oggi noi sappiamo che questa magnitudine in realtà da un punto di vista matematico non è nient'altro che il logaritmo di un flusso. Adesso vediamo che cos'è. Tuttavia vi prego di segnarle come appaiono ai miei occhi queste stelle, ok? Quindi più o meno luminose rispetto a dove sono io, come le vedo io. Ora, in realtà, cosa succede? Se voi andate su una spiaggia e accendete un bel fuoco, sapete che il fuoco scalda ed emette luce. Ora, però, se siete molto vicini, la luce che voi, il calore che voi potete sentire con una mano è di un certo tipo, a mano che vi allontanate il calore sarà minore. Perché? Beh, perché il calore che viene emesso da questo fuoco si espande, immaginate, su delle sfere ipotetiche, ok? E voi andate lì sempre con la vostra manina. Ora, la vostra mano su una sfera vicina è una buona parte della sfera, ma piano piano che vi allontanate, il calore è diffuso su una sfera sempre più grande, la vostra mano è una piccola parte della sfera. Quindi sostanzialmente allontanandovi sentite sempre meno calore sulla vostra mano, perché il calore è più diffuso, ok?
Allora, in astronomia noi parliamo, anziché di calore, di luce e di luminosità e flusso.
La luminosità è quella che emette la stella,
cioè è quella che c'è qua, la luce che viene buttata fuori. Il flusso è quello che io ricevo, e se sono vicino ne ricevo tanto, ma se sono lontano ne ricevo poco. Questo è il magheggio di flussi. Perché c'è quel 4 pi greco R2 per chi ha proprio voglia di capirlo? Perché la luminosità è diffusa, vi dicevo, su una sfera. 4 pi greco raggio al quadrato è la superficie di una sfera. Quindi è diffuso su questa superficie più grande, su questa superficie più grande e così via. Quindi sostanzialmente la differenza tra il flusso e la luminosità sta tutta nella distanza a cui io sto da una sorgente. Ok? Bene, ora in questo modo, queste sono le Pleiadi. Beh, le Pleiadi hanno delle magnitudini apparenti molto diverse e le potete trovare qui, insomma, Magnalcione, Atlante, Elettra, Maia, Merope, hanno tutte delle magnitudini apparenti, una diversa dall'altra. Uno potrebbe pensare che questa stella sia molto più brillante di questa o di questa o di quest'altra. Ma uno potrebbe anche pensare che questi ragazzi siano grandi come la Torre Eiffel. Sono grandi come la Torre Eiffel? Cosa c'è lì? Qual è l'inghippo? Qual è? Perché funziona questa immagine? Per una prospettiva, per una questione di distanza. Se io metto tutto alla stessa distanza, mi rendo conto di quali sono le dimensioni vere degli oggetti. Allora cosa faccio? Se io voglio capire non tanto qual è il flusso delle stelle, ma la loro luminosità, cioè quella che emettono per davvero, faccio un conto mettendoli più o meno tutta la stessa distanza. E allora la magnitudine assoluta è definita come la magnitudine che le stelle avrebbero se fossero tutte alla stessa distanza. La differenza tra magnitudine assoluta e magnitudine apparente è che in quella apparente prendo la luce così come mi viene e dico ok, una è un po' più brillante, una un po' meno brillante. Quella assoluta è fatta ricalcolando le stelle come se fossero tutte alla stessa distanza, cioè alla distanza del Sole. Ora, Betelgeuse è la spalla di Orione, tra poco la vedete sorgere adesso, ve l'ho fatta notare prima. È una stellina qua, è poco luminosa, cioè voi la vedete di notte, è brillante se il cielo lo consente. Ecco, Betelgeuse è una bestia rispetto al Sole, ma anche al Aldebaran, che è l'occhio infuocato del toro, è questa stella qua, rispetto al Sole che è minuscolo. Il Sole è una stella medio piccola. Quindi se messi tutti nella giusta prospettiva, la luminosità cambia. Ora, noi abbiamo detto che possiamo studiare le stelle o guardando il Sole o facendo una lista. Ecco, io guardo le stelle, ci assomigliano mica al Sole. Se io guardo le stelle, non è che proprio mi sembrano come il Sole. Eppure anche il devoto Oli, se voi andate a cercare la definizione di stella, vi dice così: che è un corpo celeste costituito da gas caldo tenuto insieme dalla gravità e che emette luce propria. Ora, gas caldo quanto? Lo scopriremo insieme. Tenuto insieme dalla gravità, e qua ce ne sarebbe da parlare per giorni, e che emette luce propria. Io ho a casa delle lampadine che emettono luce propria, ma non credo di avere a casa delle stelle. Ora, devoto Oli, per salvarsi da tutto questo, dice una cosa semplice. Beh, sì, vuoi vedere il Sole? Vuoi vedere una stella? Guarda il Sole è una tipica stella. Io lo guardo, e però, ecco, io alcune differenze ce le vedo. Banalmente, io le stelle le vedo di notte e il Sole lo vedo di giorno. Le stelle sono molto piccole, il Sole molto grande. Le stelle sono bianche e il Sole mi sembra giallo-arancione. Le stelle hanno delle luci molto deboli e il Sole ha una luce molto forte. Sono proprio la stessa cosa? Sarà la distanza. Questa cosa della distanza mi spiega tante cose, cioè il fatto che siano piccole le stelle, il Sole è grande, che ha una luce molto forte.
Notte e giorno, come ce lo spieghiamo? Di giorno le stelle ci sono o no?
Ci sono,
ma non si possono vedere perché il sole è oscura. Guardate che, cioè, non è che sono proprio concetti banalissimi, non sono posseduti da chiunque, questi concetti, quelli che arrivano alla luna e dicono: io voglio del Mercurio, ma qua Mercurio in questo momento. Vabbè, ma io ho tempo adesso, sono in pausa pranzo, guarda, adesso avviso Mercurio se si sposta un attimo.
Spengo il sole,
ti faccio.
Io ci vado a tappare.
Bianche e arancione. Le stelle come sono? Colorate o bianche? Stiamo già andando oltre. Adesso vi voglio chiedere com'è il sole ad occhio nudo, come lo direste a un bambino di 5 anni, perché così si fa la fisica, con le caratteristiche base e spiegare quelle. Com'è un sole, dovete dire com'è il sole a un bambino di 5 anni? Colorato.
Non si può guardare perché rovina gli occhi.
Bravi, questo sembra ottimo da dire. Luminoso e sferico. Già a spiegare queste tre cose ci impieghiamo un'ora. Allora, sul fatto che sia luminoso abbiamo già detto alcune cose, no? Sul fatto che emette della luce, io però lo vedo in una certa luce perché è vicino, mentre altre stelle che anche sono più luminose le vedo più deboli perché sono lontane. Adesso c'è da capire la questione del colore e della sfericità. Da quale partiamo? Salve di mano, dai. Qual è il colore? Sto qua ancora un po', arrivando per colore. Andiamo di colore, via.
Leggermente pilota.
Colore. Allora, Betelgeuse, sempre lei. Betelgeuse è una gigante rossa. Quella è la dimensione della stella. Per inciso, qui non è che c'è la dimensione di Giove. Qui c'è la dimensione del Sole, Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove. Ok? Qual è Betelgeuse? Per capire quanto è grande, quanto è gigante. Ed è una gigante rossa. Poi abbiamo altre stelle. Le Pleiadi sono azzurrine. Se vedete queste altre immagini, questa è sempre Betelgeuse, questa è un ammasso globulare con le stelle che vi appaiono un po' più gialle e arancio, e qua vedete ancora degli altri colori e per finire con questo in cui si vedono anche le stelle verdi. Ma voi vedete che si colorate le stelle? Colorate? Col colore? Allora, tecnicamente i nostri occhi non sono predisposti a questo, nel senso che la luce che ci arriva dalle stelle è talmente debole che il nostro occhio non riesce a distinguere molto bene il colore. Lo fanno delle lastre fotografiche. Ma, come vi avevo già detto alla prima lezione, la luce porta con sé informazione sul colore. Esistono i fotoni bianchi, i fotoni gialli, i fotoni verdi, i fotoni blu, i fotoni rossi. Se io faccio passare la luce attraverso un prisma, questo mi si scompone nelle diverse componenti. Questa cosa ve la ricordate? Quindi cosa faccio? Io metto a capo della luce che passa attraverso un telescopio, la faccio passare attraverso un prisma e questo mi produce l'arcobaleno. La cosa poi straordinaria che io posso fare è contare questi fotoni, contare quanti fotoni, quanti verdi, quanti gialli, quanti blu io ho ricevuto dalla stella, e creare quella figura, quella campana che è la curva di luce di una stella. Lo ridico, se non è chiaro, se vi annoio vado avanti, se invece non è chiaro lo ridico. Cioè, sostanzialmente io creo dei grafici: quanti fotoni verdi 10, quanti fotoni blu 5, quanti fotoni gialli 15, e faccio questa curva di luce della mia stella. La stella ha sempre una curva di luce a campana, con un picco, una montagna e poi una diminuzione, ok? E lì dove ho il picco vuol dire che ho ricevuto il maggior numero possibile di fotoni di quel colore lì, ok? Ora, quell'altra cosa che vi ho detto è che oltre all'arcobaleno ci sono anche delle righe nello spettro. Vi ricordate questi, che abbiamo parlato di queste righe? A cosa erano legate le righe? Potete sbagliare.
Le righe sono legate a degli elementi assoluti.
erano legati, esattamente, bravissimi, alla presenza di questi elementi chimici, che ogni riga mi parla di un elemento chimico diverso. Perché? Perché gli elettroni all'interno di questi atomi saltavano sul livello energetico all'altro con determinate quantità di energia, quindi per salire assorbivano una certa quantità di energia, poi quando ricadevano nei vari livelli atomici riemettevano quella stessa energia identica, sempre lo stesso tipo di energia, sempre la stessa quantità, e siccome energia e luce sono la stessa cosa, un certo tipo di energia significa un certo tipo di colore. Quindi sostanzialmente l'elettrone può saltare su diversi livelli energetici assorbendo diverse luci, vedete che vi ho messo delle luci diverse, e allo stesso modo poi può ritornare giù dai vari livelli energetici da un piano all'altro riemettendo quella luce che ha assorbito. E questo mi permette di vedere le righe di assorbimento e le righe di emissione, che mi dicono, per esempio nelle stelle o lì attorno ci possa essere il neon, l'azoto, il ferro, il sodio e così via.
Ma è costante, scusi, questa campana è costante?
No, nel senso che cambia a seconda delle stelle, per alcune è piccata sul verde, per altre sul rosso.
La stessa stella?
No, cambia con l'età. Diciamo che la temperatura della stella e quindi il suo colore cambiano con l'età, quindi no, no. Ora, dipende anche qual è il tempo entro cui lo guarda. Nella nostra vita, nel tempo che noi abbiamo per osservare una stella, sì,
non cambia.
No, 100 anni per una stella, proprio niente, quindi in quel tempo lì, e così ci ho dato una vita media di 100 anni, non ci siamo più. Quindi le righe nere sono le righe di assorbimento, cioè di quegli elementi chimici che stanno sulla superficie della stella e rubano un po' di luce. E sono un'impronta digitale degli elementi chimici che ci sono là, a milioni di chilometri di distanza, milioni di anni luce anche di distanza. Ok? Ora, questa cosa era sembrata molto interessante a Harry Draper, quest'uomo che aveva iniziato a fare della spettroscopia, si chiama così l'arcobaleno, si chiama spettro delle stelle, e qui vi riporto lo spettro di tre stelle. Vedete come sono diverse queste righe nere? Vedete come sono diverse, tre stelle diverse? Sirio, Capella e Mira. Cioè voi potete identificare delle tipologie di stelle. Ed era quello che lui avrebbe voluto fare, ma purtroppo la morte l'ha colto un po' prima di portare a compimento il suo obiettivo, e quindi con un lascito la moglie, la vedova di Harry Draper, dà l'incarico a Edward Pickering per finire questo catalogo spettri di stelle, cioè di dire ci sono un tot di stelle fatte così, 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 voglio fare questo bel catalogo, un po' quello che aveva fatto il parco di Nicea nel 200 avanti Cristo, ma questa volta tenendo conto delle righe nere di assorbimento presenti nelle stelle. Ora, cosa fa Edward Pickering? Beh, all'università di Harvard decide che per ordinare, dividere, catalogare e classificare il materiale, le persone più adatte sono 46 donne e solo donne. Lui vuole solo delle donne per ordinare tutto questo materiale. Queste donne entrano assunte all'interno dell'università di Harvard. Si tratta di quello che passa alla storia come harem di Pickering o le calcolatrici di Harvard, vedete voi la versione che preferite. Di fatto c'è un po' di malizia, le donne che stavano un po' meno come manolo d'opera, però è la prima volta che le donne entrano all'università di Harvard come regolari dipendenti. Per inciso, soprattutto per le fanciulle là dietro, le donne alla fine dell'Ottocento non potevano mica fare università, a casa non si poteva studiare all'università, e diciamo in questo modo 46 donne entrano all'università di Harvard. Allora, tra queste donne c'è una certa Annie Cannon Jump, che lei sì, si laurea in fisica, ce la fa, alcune università erano aperte, lei riesce. Non ha una vita semplicissima, nel senso che è orfana di padre, poi si ammala presto, perde quasi completamente l'udito, a un certo punto rimane anche orfana di madre e chiede alla sua professoressa di fisica un consiglio, ci deve andare a sbattere la testa. Lei gli fa fare alcuni corsi e poi a un certo punto dice, vabbè, ma perché non proviamo a mandare il curriculum a Harvard? Allora lei prova a fare questa cosa e nel 1896 è assunta dall'osservatorio come assistente proprio del professor Pickering. Annie Cannon ha il compito di dirigere un po' i lavori su quello che è il catalogo di Draper e pensate che nella sua vita osserverà qualcosa come 500.000 spettri di stelle. 500.000 spettri di stelle. Questi sono gli spettri che lei doveva osservare, cioè non è banalissimo da guardare. Comunque, cercare di discriminare le stelle in base proprio a quelle righe nere. E lei lo fa e inventa una sua classificazione. Cioè lei dice, ci sono stelle che in base a queste righe nere io posso dire che sono di tipo O, di tipo A, di tipo B, di tipo F. Lei le divide proprio in base alle righe nere. Ma c'è un'altra caratteristica che hanno queste classi di stelle, di spettri, che hanno tutte lo stesso colore. Cioè le stelle di tipo O, che hanno un certo tipo di righe, hanno un colore blu. Le stelle di tipo B hanno un colore più azzurro. Le stelle di tipo A, bianco, F, giallo, G, più giallo ancora, K, arancioni, M, sono stelle rosse. Quindi c'è questa relazione tra tipo spettrale e colore proprio della stella. Ora, in questo modo lei crea la classificazione delle stelle che se voi andate a chiedere a un docente di dirvi qual è la classificazione delle stelle di Annie Cannon, vi risponderà "Oh, be a fine girl, kiss me right now, sweetheart." Cioè, sì, carina, dammi un bacio subito, dolcezza. In realtà non vi sta davvero chiedendo un bacio, sta ripetendo la filastrocca che Annie Cannon stessa ha inventato per poter ricordare con l'iniziale delle parole della filastrocca le classi spettrali O, B, A, F, G, K, M, R, N, S. Una stella di tipo O, una stella blu intenso, A blu bianco, F bianco, G giallo, K arancione, M rosso arancio e così via. Ok? Ci siamo? Più o meno? Bene, nel 1896 è assunta, che anni sono? Beh, nel 96 viene proiettato per la prima volta l'arrivo di un treno alla stazione La Ciotata dei fratelli Lumière nel cinema e si favoleggia che gli spettatori siano fuggiti dal cinema per la paura di essere travolti dal treno. Marconi realizza la prima trasmissione a segnale radio a 3 km di distanza, Ramsey scopre l'elio e Röntgen scopre i raggi X. Nel 1924 viene pubblicato questo catalogo, il catalogo di Draper, che contiene la classificazione di 225.000 stelle, e con tutto questo materiale il signor Eddington nel 26 pubblica The Internal Constitution of the Stars. Cioè, insomma, cominciamo a mettere ordine, a capire come cavolo funzionano queste stelle. Questa è l'opera miliare di Eddington, che segna Eddington del secolo scorso dal punto di vista della funzione stellare, e comincia a mettere le basi proprio per una ricerca vera e propria su come funzionano le stelle. Allora, che cosa abbiamo imparato fino adesso? Che ci sono dei tipi spettrali di stelle in base proprio allo spettro e in base al colore. C'è questo legame, ok? È chiaro? Quindi finora noi abbiamo imparato solo questa cosa ed è una roba operativa, eh? Cioè io le vedo, registro e vedo quella roba lì, ok? Dovete essere convinti, perché adesso entrate in scena voi, eh? Ora,
dipende, perché lei lavora in bianco e nero.
E lei lavora in bianco e nero. Però non complichiamo questa cosa, perché non diciamo niente. Prima che voi entriate in scena, c'è un'altra questione da capire. Perché è sferico il sole? Facciamo così. Il sole è sferico. Marte?
Sì.
Sferico. Ammasso globulare. La Luna? La Terra? Un po' schiacciata ai poli. Perché cavolo nell'universo è tutto sferico?
La gravità.
Io l'ho detto. Ho sentito una voce dal fondo. Sì, la gravità. La gravità si dice che è una forza centrale, quindi attrae tutto verso il centro. E il fatto di agire nello stesso modo in tutte le direzioni produce delle sfere. Perché la sfera è quel luogo dei punti equidistanti da un centro. Quindi è un luogo in cui
tutto uguale rispetto al centro, ok?
E perché la Terra è un geoide?
Perché è schiacciata.
La Terra è un geoide, un po' schiacciata i poli? Perché ruota? Bravissimi, io ai ragazzi di solito mi dicono perché le cose sono sferiche, io mi dico perché ruota, no? Io dico no. Avete presente come si fa la pizza? La pizza si prende una pallozza, la si scarta e poi la si fa ruotare. Ruotando si crea un disco. Quindi, se mai venissero dei dubbi su che cosa fa la gravità crea delle sfere e la rotazione, ossia il pizzaiolo, le deforma e crea dei dischi. Saturno è molto schiacciato, è uno degli oggetti più schiacciati del Sistema Solare, e proprio dipende dalla forza di coesione interna e dalla forza di rotazione che si ha all'interno del pianeta. Chiaro? Lo posso ripetere, eh? Posso ripetere tutto.
Scusi, adesso le trovo in museo, ma allora se parliamo di chissà come quanti miliardi di anni, la furia di girare si schiaccia sempre di più?
No, a un certo punto arrivano a un equilibrio tra la forza centrifuga e le forze di coesione interne. Cioè questa è una forma di equilibrio. Questa è una forma di equilibrio che si è stabilita tra la rotazione e la massa dell'oggetto, la densità dell'oggetto. Vado? Ora, ti dico la verità, con il Sole era tutto orientato in un altro modo, però dicevamo le stesse cose più o meno. Adesso siamo a questo punto. Siamo al 1910 e supponete di sapere soltanto due cose delle stelle, perché sono quelle che voi potete vedere e studiare. Conoscete di una manciata di stelle, un centinaio, la luminosità, quanto emettono, ok? Non quello che vedete voi, proprio quanto emettono. E la classe spettrale, perché ve la dice il Nickannon, ok? E a Hertzsprung e Russell, in modo separato, viene in mente nel 1910 di costruire questo diagramma, cioè di mettere su un diagramma le stelle conoscendo la loro luminosità e la loro classe spettrale.
E accendi la luce per cortesia.
Lo facciamo anche noi. Tutta. Allora, adesso voi avete qua un bel grafico da riempire con un po' di dati. Sono delle penne là. Sono 120.000 volte la luminosità del Sole. L vuol dire la luminosità del Sole, ok? Dove c'è la tacchetta? Qua, questa è la luminosità del Sole, ok? Quindi 120 dovrà essere molto sopra. Supponiamo, inizio a fare la prima insieme a voi, ok? Allora, Rigel è di classe spettrale B, quindi io mi dovrò muovere. Vediamo se riesco da qua. Vabbè, qua, ok? Prendo questo pezzo e devo decidere se metterla in basso o in alto, qua, in base a quanto è 120.000 volte la luminosità del Sole, io la metterei molto in alto. Sì, potete, sì, dovrebbe essere in scala logaritmica, ma non vi volevo complicare eccessivamente la vita, quindi fatelo un po'. Intanto vado a prendere un sorso d'acqua, c'ho la... Dove c'è la Al volo, però bisogna mettere su un grafico la luminosità e la classe spettrale di una stella. Adesso andiamo avanti spiegandolo insieme. Piano piano adesso.
Stavo facendo la grafica e non lo posso finire prima.
È un po' l'eccezione che lei sia qua, perché di solito vale 6:20 chiudiamo. Lo dico per la prossima volta.
Sì, no, ma c'era perché ho dovuto.
No, non è pulir... che ci sia qualcuno da
qui. Ho dovuto pulirlo tutto e si mi ha messo il tempo in più.
Una domanda, come fate a voi a calcolare le luminosità?
C'è il segmento. Allora, ci sono diversi strumenti, ci sono la parallasse, quindi la questione del gioco, non so se sta arrivando. Io lì arrivo fino a un certo punto. Poi una volta che ho lì trovo degli altri metodi come le cefeli. Poi dopo le cefeli ho le supernove, quindi ci sono diversi meccanismi che mi permettono di studiare questa cosa. Ogni volta trovo un punto diverso e ci sarebbe da dedicare un'intera conferenza, però in questo caso dovete dare un po' sulla fiducia, si riesce.
Comunque sento un calcolo matematico, non è come lo spettro che è proprio una fotografia.
Cioè, è un calcolo matematico, per le distanze più in là si fa attraverso lo spettro, l'effetto Doppler, l'allontanamento, l'avvicinamento delle righe, che però comunque c'è dietro una legge matematica che lo regola.
Ma questo che dobbiamo fare il...
Sì, dovete, in base ai dati che avete messo, che avete lì sotto, mettere i vari puntini e il grafico.
E come sappiamo il numero?
E adesso aspetti, quando arriveranno poi insieme lo guardiamo insieme. 2 minuti ancora, potete anche non metterle tutte. Ferrati, cioè...
Questo c'è la luminosità delle stelle.
Sì, c'è la luminosità rispetto al sole qua sotto. Qua c'è la luminosità rispetto al sole e qui la classe spettrale. Dovrebbe mettere le stelle su questo grafico in base alla sua luminosità e alla classe spettrale.
E come si sa se c'è una stella rossa, c'è blu, la...
con lo spettro. Adesso andiamo avanti e parliamo.
Questo l'hai detto anche?
Sì,
dopo lo tocco. Mi lascio ancora l'ultimo minuto, poi non ve li ritiro, giuro.
Non male.
La strumentazione che c'è qua nel piano d'ingresso sarebbe ancora utilizzabile.
Alcuni, ma
è tutta meccanica, poi
va bene, dai, direi che ci siamo. L'obiettivo che io volevo raggiungere è che voi provaste qua, tutto qua, e provate a costruire questo grafico che è il grafico alla base di tutta l'evoluzione stellare. È un grafico che, se volete, nasce per caso e vedrete che dirà tantissime cose delle stelle. Soprattutto quello che io vorrei che vi portaste a casa dell'evoluzione stellare, che come in tante discipline della scienza è una cosa che si costruisce mattone su mattone. Cioè, siamo partiti all'inizio, ok, le stelle emettono la luce, va bene, le divido da componenti, trovo i fotoni, guardo il colore, ok, trovo lo spettro, adesso scopro la luminosità, costruisco questo grafico, vediamo che cosa mi dice. Ora, le stelle che avevano in mano Hertzsprung e Russell erano un po' di più, le mettono su questo grafico e quello che vedono è questo. A caso, le prendono tutte quelle che hanno, le mettono sul grafico e trovano questa cosa qua. A voi cos'è che salta all'occhio?
The Scorpion.
Porca re, proprio un artista lei, Cosa vi... c'è una cosa che vi... La vedete la diagonale?
Sì.
Allora io le metto dentro nel grafico e trovo una diagonale e dico: perché la natura me le mette sulla diagonale? Ma soprattutto, che cosa mi dice la diagonale? Guardiamolo da lì. Cosa ci dice la diagonale? Ma mi dice sostanzialmente che le stelle di tipo O, B sono stelle che hanno una luminosità alta. La natura le costruisce così. Poi però cercare di capire perché. Però la natura mi sta dicendo le stelle O e B hanno una luminosità alta. Le stelle KM hanno una luminosità bassa. Poi c'è una nuvoletta di stelle che sta là in alto, cioè questa qua, non mi si vede il mouse qua, comunque quella là in alto sostanzialmente, che devo giustificare in qualche modo. Però io già comincio a portare a casa questo risultato, cioè io devo trovare qualcosa che mi giustifichi il fatto che le stelle O e B sono stelle molto luminose e invece poi piano piano diminuiscono passando nelle classi spettrali fino a KM, sono stelle rosse che hanno una bassa luminosità, ok? Bene, io piano piano devo giustificare tutto ciò. Le stelle che sono su quella diagonale si chiamano stelle di main sequence, stelle di sequenza principale. Quali si chiama la sequenza principale? Lo prendo come dato di fatto. Ora, questa cosa empirica che io ho provato mi dice che c'è un legame, tra la luminosità e la classe spettrale di una stella. Siamo tutti d'accordo?
Sì.
Lo apprendo, io sono Hertzsprung e sono Russell e lo apprendo da questo grafico. Ora ci mettiamo però un altro ingrediente, perché nel frattempo c'è una signorina che trova alcune informazioni sulla temperatura. Arriviamo a parlare di Cecilia Pine-Baposchkin. Chi è Cecilia Pine? Allora, Cecilia Pine è una studentessa che prende una borsa di studio, era orfana di padre e era in Inghilterra, e vuole studiare botanica. Solo che poi, durante il suo corso di studio, a un certo punto compare Eddington, quello che ha scritto il libro di cui sopra, che racconta della sua spedizione fatta per osservare la relatività generale di Einstein, vede che tutte le cose sono in accordo con quanto dice Einstein, insomma Cecilia lo sente parlare, si innamora della fisica. fisica e decide di cambiare il suo percorso di studi. Decide di passare dalla botanica alla fisica e all'astronomia. Non sarà un passaggio facile perché ovviamente le donne non le hanno gradite e Rutherford non la vorrà, insomma lei supererà tutto questo, poi ogni tanto per fortuna incontra delle persone sane di mente come Erlo Shapley, che altro non è che il successore di Edward Pickering. Cioè a un certo punto Cecilia Pine, dopo aver cambiato percorso di studi, chiede consiglio a Eddington, dice ok, adesso mi sono laureata in fisica, dove vado? E lui dice, ma guarda, ti mando io una lettera di raccomandazione da Shapley, il successore di Pickering, quello dell'Harem, quello che ha voluto le donne ad Harvard, e Cecilia Pine viene assunta da Shapley. Quando viene assunta da Shapley, secondo voi chi avrà come tutor Annie Kendall, con i 500.000 spettri osservati come mole di lavoro? Quindi lei arriva lì, non esiste un vero e proprio dottorato in astronomia, Shapley farà di tutto per farle avere un dottorato in astronomia, e infatti se voi vedete nella Wikipedia c'è scritto che nel 1925 Shapley assume Cecilia Pine Poshkin, che divenne la prima persona ad ottenere un dottorato in astronomia all'Università di Harvard. Questa è come viene salutata la sua tesi di dottorato dal pubblico. Otto Struve, della critica, dice che è la più brillante tesi mai scritta in astronomia. Ora io tempo fa, ogni tanto faccio questa conferenza sulle donne in cui ci sono queste persone, e quindi soffermo un attimo perché voglio dire una cosa: non è vero che le donne non ce la facevano, le donne ce la potevano fare, ma dovevano avere straordinaria bravura, straordinaria tenacia, straordinaria capacità, straordinario spirito di sacrificio. Queste cose un uomo non era richieste. Un uomo poteva essere in modo assolutamente onesto e giustissimo, mediamente bravo, mediamente tenace, mediamente con spirito di sacrificio. Poteva fare quello che voleva, giustamente. La donna, per fare quello che voleva, doveva essere eccellente, o se no niente. Questo è il grande discrimine tra l'uomo e la donna.
Anche nell'arte.
Ovunque, credo. Comunque, lei ce la fa, e perché per nostra fortuna aveva tutte queste qualità in modo eccellente, e aggiunge un pezzo alla classificazione di Annie Kendall, cioè quello della temperatura. Cioè, Cecilia Pine capisce, proprio guardando le stesse righe nere che vedeva Annie Kendall, che grazie all'equazione dei gas capisce che ci sono delle condizioni sulla temperatura per spiegare quello che si sta osservando, e le stelle O sono stelle che hanno una superficie con una temperatura di 40.000 gradi, B 28.000, A 9.009, F, e poi si scende fino alle stelle R e N, che sono quelle rosse, quelle un po' più a destra nel grafico, che sono quelle con una temperatura minore. Il Sole, le do tutte le slide, non si preoccupi, ma non c'è bisogno per il fotografo. Il Sole, che ha un colore tra giallo e arancione, ha una temperatura superficiale di 5.780 gradi, e quindi sta proprio lì. È consistente con quello che noi sappiamo. E quindi questa è la tesi di Cecilia Pine, in cui, non so se voi vedete, ma qui compare proprio la temperatura di fianco ai vari elementi della classe spettrale delle stelle, qui ci sono gli elementi chimici, quindi quasi tutti questi studi legati gli uni agli altri per cercare di capire esattamente quali sono le caratteristiche fisiche delle stelle. E qui c'è appunto un'altra tabella che non vi voglio spiegare eccessivamente, voglio solo portarvi la documentazione di chi ci ha pestato la testa su ste robe. E così questa è l'informazione in più, in modo tale che questo grafico possiamo aggiungere un'informazione a questo punto, cioè la temperatura. Sappiamo che la temperatura è maggiore di qua, dove ci sono le stelle blu, ed è minore di là, dove ci sono le stelle rosse. Quindi questo grafico lo possiamo leggere, rileggere varie volte e aggiungere sempre un'informazione. Ora, noi sappiamo che c'è un po' di stelle là in alto che, adesso voi vedete la scritta supergiant, sapete che sono delle supergiganti, ma potete di non saperlo. Quelle stelle là in alto devono essere delle stelle che sono rosse o gialle, vedete che sono nella parte più a destra, ma hanno un'alta luminosità, tuttavia hanno una bassa temperatura. Com'è possibile che...
è determinata?
spettro delle stelle.
Sì, 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 sì,
lo spettro si capisce. Se una riga è un po' più pronunciata, un po' meno pronunciata, si riesce a capire. Con delle equazioni, dei gas, si riesce a capire.
Quindi cosa quelle stelle là dovranno essere delle stelle che, siccome hanno una bassa temperatura, per essere molto luminose devono essere grandi per emettere tanta luce. Ecco perché sono giganti. Queste stelle invece che voi trovate qui sono delle stelle che sono molto calde, blu, ma hanno una bassa luminosità, e allora saranno delle stelle che sono piccole. E allora piano che sono delle nane. E allora piano piano si comincia a costruire come sono fatte queste stelle attraverso questo grafico. A questo punto però siamo pronti per entrare a chiederci chi le tiene in equilibrio queste stelle, come emettono la loro luce, qual è la loro composizione e come evolvono. E possiamo scegliere insieme da dove partire. Avanti. Da dove volete partire?
Composizione.
Bene, partiamo da qua. Di cosa sono fatte le stelle?
Beh, è Cecilia Pine che ce lo dice, perché sempre guardando quello spettro delle stelle, guardando, capendo, ci sono delle equazioni che spiegano il comportamento, a un certo punto Cecilia Pine è preoccupatissima, perché le leggi elaborate a partire dai gas, quello che lei vede nelle stelle attraverso lo spettro, le stanno dicendo che all'interno di una stella come il Sole ci sono 10.000 atomi di idrogeno, 1.000 atomi di elio, 8 di ossigeno, 4 di carbonio, 1 di neon, 1 di azoto e briciole di altri elementi chimici. Ora siamo ai primi anni del Novecento, 1930.
E quello che si pensa è che le stelle non siano molto diverse dalla Terra, e sulla Terra non c'è quell'abbondanza là di idrogeno, di elio. E quindi lei dice: ok, ho sbagliato tutto, c'è qualcosa che non torna, perché non è possibile che sia così. Allora cosa fa Cecilia? Beh, Cecilia manda manda una lettera a Henry Norris Russell. Manda la lettera a Russell,
quello del grafico, un Russell, dicendo: c'è una roba che non torna, cioè io ho un sacco di idrogeno, un sacco di elio, che cacchio, ho sbagliato tutto. E lui le risponde: gentile Miss Payne, ecco finalmente le note sull'abbondanza relativa che è stata così gentile da mostrarmi. I suoi eccellenti risultati sembrano estremamente coerenti, molte discrepanze sono risolte. Rimane però una discrepanza piuttosto seria, quella relativa all'idrogeno, elio e ossigeno. Su questo punto credo ci sia qualcosa di molto sbagliato nella teoria corrente. È chiaramente impossibile che l'idrogeno sia un milione di volte più abbondante dei metalli. E i risultati di Cecilia sono quelli lì però. Cioè il 70% della massa di una stella è idrogeno, il 25-30% è elio e ci sono tracce di elementi complessi.
1929, articolo di Russell, dello stesso Russell, conferma quello che dice Cecilia Payne.
Ha ragione lei. Gli elementi chimici all'interno della stella sono così disposti. Pare che ci sia questo articolo in cui lui dice di ringraziare Cecilia Payne per questi dati. Io sono andata a cercare, mica l'ho vista la citazione di Cecilia Payne, però è vero che quando a Russell chiederanno di consigliare un nome per il successore del direttore, come direttore a Princeton, lui consiglierà Cecilia Payne, dirà: guardate che io ho un nome da farvi, ma non lavora a Princeton ed è una donna, è Cecilia Payne, che però rimarrà a Harvard
perché Shapley farà di tutto per farla avanzare e la farla diventare professore emerito all'interno di Harvard. Ora, questa,
la massa del Sole è 2×10⁻³ grammi, e questo è il numero di atomi di idrogeno all'interno del Sole. Chi vuole leggerlo?
Mamma mia, non so neanche le idee.
Ah, 10^57 atomi di idrogeno. Questa è la composizione.
Ma quasi tutto è idrogeno.
Ma banalmente, se lei prende la massa del Sole, sa la massa dell'idrogeno, sa che il 70% della massa della stella è idrogeno. Questo è un punto proprio spannometrico, è proprio, ma è tutto, ma già spannometrico è sufficiente per
ma c'è una quelle dimensioni quasi.
Allora, quindi siamo tornati qua, la composizione l'abbiamo vista, adesso sappiamo di che cosa è fatta una stella. Da che parte andiamo? Scegliete voi.
Posso fare una domanda?
Certo.
Scusi, la massa del Sole è calcolata per via gravitazionale?
Sì, sì. Poi abbiamo altri modi, però questa è la prima volta, sì, è gravitazionale.
Scusi, ma oltre all'idrogeno del Sole ci sono altri elementi?
C'è anche l'elio e tracce di altri.
Poi. Ma dove è l'elio?
Il 30% è Sole. Ma poi con l'evoluzione cambia la composizione, quindi... Però dovete dirmi voi cosa volete sapere adesso. Cosa volete andare a capire? Come fare l'equilibrio? La luce o l'evoluzione? Beh, dai, con un po' di equilibrio dobbiamo capire come sta in piedi una stella. Equilibrio. Allora, le stelle sono delle sfere di gas in cui le particelle si muovono in modo frenetico. Sappiamo che sono fatte di elio e di idrogeno, principalmente. Immaginate questo idrogeno, in realtà molto molto caldo, che si muove. Perché si deve muovere? Perché la pressione è quella che garantisce l'equilibrio. Allora, facciamo così, adesso è inverno e non succederà, ma fra qualche mese, o magari voi fate esempio, tirerete fuori la bici dal box, dalla cantina, se la volete usare in estate. E la prima cosa che farete, quale sarà, dopo non averla usata per mesi? Gonfiate le gomme, perché? Perché avete bisogno di gomme gonfie? Su, no, la fisica si fa così, si fa proprio...
la pressione.
Sì, no, ma perché non andate in giro con le gomme sgonfie?
Ah,
per essere ammortizzati.
Allora, si fa più fatica, però vista la prova costume, via, facciamo anche più fatica. Facciamo
si trasforma la ruota.
Si diffonde la ruota e il cerchione può rovinarsi. Allora io gonfio la ruota, gonfio la camera d'aria. Cosa succede quando io gonfio la camera d'aria? Perché il cerchione non tocca più terra?
Perché?
Il cerchione non tocca più terra.
Aumenta la pressione.
Aumenta la pressione. E la pressione che cosa fa? La fisica è roba quotidiana, la usiamo tutti i giorni, ma vediamo di noi e non capiamo più.
Tiene su un cerchione a distanza.
Su quella la forza di gravità. Una va verso il basso, l'altra va verso l'alto. Equilibrio. Vi è chiaro?
Sì.
Avete appena capito come funziona la stella? Con la ruota di bicicletta, ok? Allora, voi gonfiate la ruota. Quello che succede lì dentro è che si genera una pressione, la pressione è determinata dal moto vorticoso di queste particelle che compongono il gas. Queste particelle garantiscono una pressione, voi salite a cavalcione sulla bici, la terra vi attira a sé, pesate quindi su questa ruota, sul cerchione, il cerchione spinge verso il basso, la pressione spinge verso l'alto, non si muove niente perché c'è equilibrio. Ok? Quindi nelle stelle tutto questo si chiama equilibrio idrostatico. La pressione spinge verso l'esterno, la gravità spinge verso l'interno, l'equilibrio tra queste due forze garantisce l'equilibrio alla stella. Tutto questo funziona se le particelle si muovono, se io ho una pressione, ok? Se io non ho la pressione, non vado da nessuna parte.
Esplode.
Collassa.
Se io ho un buco, l'aria esce, io non ho più la pressione, perché il cerchio tocca per terra, ok? Ci siamo? Abbiamo anche una stella in equilibrio. Per garantire una stella in equilibrio dobbiamo avere una pressione. Per avere una pressione dobbiamo avere delle particelle che si muovono, ok?
È importante questa pressione.
Lì è il grande trucco dell'equilibrio. Lo statico è tutto legato,
tutta la vita di una stella sarà una rincorsa verso questo equilibrio, e come lo ottiene modificherà la sua evoluzione. Andiamo sull'evoluzione?
Un modo per sopravvivere.
Sì, fondamentale. Allora, se io mi muovo e vado e torno e salgo e dico, a un certo punto cosa mi viene? A me di solito subito, però ad altri magari un po' più avanti. Fame. Io consumo energia se mi muovo, non c'è niente che va gratuitamente, ok? Dal punto di vista, io devo dare dell'energia. Quindi queste particelle che si muovono devono prendere dell'energia. Come la prendono questa energia? Dalle reazioni termonucleari che avvengono al centro della stella. Vi ho detto prima degli atomi di idrogeno che sono all'interno della stella. Gli atomi di idrogeno si vanno a comporre all'interno della stella, ci sono delle pressioni, delle temperature così elevate che si incontrano scontrano più che altro per andare a formare un atomo di elio. E questa reazione produce energia. Quell'energia che A mantiene in movimento le particelle, garantisce la pressione, B gli dà calore. Ok? Quindi buona parte della sua vita, il 90% della vita di una stella, la passa in questa fase qui, bruciando idrogeno per andare a formare elio e producendo energia. E quando finisce l'idrogeno?
Finisce la vita della stella.
No. Quando succede questa cosa, succede che il cuore della stella non ha più la pressione, ok? Supponete che finisce l'idrogeno, non ho più la pressione. Se non ho più la pressione, cosa faccio? Collasso. Nel collasso la stella si riscalda, aumenta la sua temperatura, aumenta la velocità delle particelle. Perché vi ho messo lo sciatore? Lo sciatore, quando è in alto in montagna, è fermo, sembra che non abbia energia, ma se voi gli date una spinta, lui aumenta la sua velocità, giusto? E questo significa aumentare l'energia cinetica, e questo significa avere energia, ok? Quando collassano le particelle, immaginate che sia come uno sciatore, ha un sacco di energia che può spremere, è come spremere una spugna. Quindi il collasso di questo centro della stella permette di buttare fuori dell'energia che permette di A, rimuovere di nuovo le particelle e convincere l'elio ad andare a scontrarsi per formare carbonio, che normalmente non lo farebbe, bisogna proprio forzarlo l'elio per farlo. Ed è il collasso centrale della stella che gli permette di questa cosa. Effetto secondario di questo collasso, per mantenere l'equilibrio, per dei motivi che se volete affrontiamo dopo, la stella si espande, la parte esterna della stella si espande, quindi dentro un collasso e fuori un'espansione. L'elio si combina per andare a formare carbonio e di nuovo c'è una produzione di energia. Quando finisce l'elio? Dipende dalla massa delle stelle. Se una stella è grande come il Sole, la sua vita finisce qui. Cioè, dopo l'elio non riesce a fare più niente, nel senso che non riuscirà a convincere altri elementi chimici a scontrarsi, perché ci vuole troppa energia per farlo. E il Sole morirà come un di vecchiaia, lasciando il suo inviluppo andare nell'universo, e quello che si rimarrà al centro sarà la nana bianca. Quindi piano piano abbiamo altri 5 miliardi di anni, quindi non c'è
una domanda.
Aspetta, fammi finire. Se invece una stella è più grande di 8 volte la massa del Sole, riesce a convincere il carbonio a scontrarsi per andare a formare l'ossigeno. Dimmi.
Perché il carbono è solido.
E vediamo il punto lì, è gassoso. Quando finisce il carbonio, secondo voi cosa succede? È l'ossigeno che si scontra per andare a formare silicio. Nel frattempo la stella aumenta il suo raggio, ok? Di nuovo, quando finisce l'ossigeno,
Proviamo a indovinare. Sarà il silicio a combinarsi per andare a formare ferro. E quando finisce il silicio? Boom. La stella non riesce a produrre nient'altro di più pesante oltre al ferro in questa fase. Quello che succederà è che nel frattempo è diventata una gigante rossa. Quando non può più produrre energia al suo interno, perché non riesce più a convincere gli elementi chimici ad unirsi, che cosa succede? Finisce l'energia, non c'è più la pressione, collasso. Ma questo è un collasso vero, non è un collasso che si arresta, è un collasso che porta a un'esplosione, esplosione di supernova. E durante l'esplosione di supernova, in quei pochi secondi, una decina, un minuto, vengono prodotti tutti gli elementi della tavola periodica. E per apprezzare questo, adesso però torniamo a quest'altro punto. Vediamo se l'ho messo ancora, no? Aspetta, prima finiamo l'evoluzione. No, prima facciamo così. Qua, la luce. Incontriamo di nuovo una donna che è alla base di quest'altra ricerca. Si chiama Margaret De Pici, poi sposata in Burbage, si laurea sempre nel 39 e anche lei è inglese. Non fa festa perché quando si laurea l'Inghilterra sta per entrare in guerra con la Germania. Avendo letto un annuncio su The Observer per una ricerca di personale all'Università di Carnegie di Mount Wilson Observatory, feci domanda. La lettera di rifiuto diceva semplicemente che i posti al Carnegie Fellowship, nel 1939, i posti al Carnegie Fellowship erano riservati agli uomini. Apparentemente alle donne non era concesso l'uso del telescopio di Mount Wilson. Il motivo era che, e ve lo giuro, c'è una lettera sua, non c'erano bagni per donne.
Scusa.
No, non c'è davvero. Cioè l'idea è che non è previsto che una donna vada a osservare un telescopio, è alla base. Ad ogni modo, ce la fa anche lei, perché poi ce la fanno queste qua. Scrive questo che è uno degli articoli più importanti di tutta l'astrofisica, è un articolo di lei, di marito, Fuller and Doyle, che è la sintesi degli elementi nelle stelle. Cioè lei capisce che attraverso 8 reazioni nucleari diverse si possono creare tutti gli elementi della tavola periodica all'interno del Sole. Ora, ogni atomo è composto da un nucleo e da degli elettroni che si muovono attorno. Il nucleo contiene protoni e neutroni. Come si legge la tavola periodica degli elementi? Ma dall'elemento più semplice al più complesso, da sinistra a destra, dall'alto in basso, come i libri. Primo elemento, idrogeno, è qua. Prima ho fatto apparire. Ce la fa. Idrogeno, un protone nel nucleo. Elio, è quello subito di là. Due protoni nel nucleo. Litio, 3, berillio, 4, boro, 5, carbonio, 6, azoto, 7, e si va. Ok? È così la tavola periodica. Allora, loro capiscono che a partire dagli elementi più semplici si possono comporre gli elementi più complessi. Come? E come non è facile? Perché in realtà il protone ha una carica positiva. Ora, io non so se avete mai giocato con il geomag, le calamite. Oh, cioè, se ci sono due polarità uguali, voi potete stare tutte le volte che non si attaccano, Protone e protone non si attacca qui. Se andate nelle stelle, allora, un atomo di idrogeno che è costituito da un protone e da un elettrone, quando la temperatura è molto alta, l'elettrone è andato, l'avete perso, se ne va per fare il suo giro, vi rimane il nucleo che è un protone. Quindi per me dire atomo di idrogeno, dire protone è la stessa cosa. Un protone con un altro protone qui sulla Terra fa così. Un protone e un altro protone sulla stella vorrebbe fare così, ma la temperatura, la pressione, la densità è così elevata che prima ancora che il gas è intervenuta un'altra forza che si chiama forza forte e la costringe a cooperare, ok, per andare a comporre insieme ad altri protoni l'atomo di elio. Ed è una cosa che si verifica però solo sulle stelle, nelle stelle. Quindi quattro protoni si uniscono per andare a formare un atomo di elio. Da dove viene questa energia? Allora, adesso potete andare al mercato di comprare quattro vele, che sono i vostri quattro protoni, e ognuna pesa 1000, 1000 più 1000 più 1000 più 1000, lo mettete in un bel sacchetto, li pesate lì, tornate a casa, prendete le vostre quattro mele, le mettete su una bilancia e quello che leggete è 3972. Non vi dà fastidio? No, sigillato. Lo fate voi, non c'è il fruttivendolo, lo fate voi, la stessa bilancia, presa lì, presa là. Non vi dà fastidio? Ai fisici ha dato un sacco fastidio, perché quattro atomi di quattro protoni pesano più di un atomo di elio. E se sono i quattro protoni ad andare a formare un atomo di elio, dove diavolo è finita quella massa lì che manca?
Ce ne sono andati più protoni.
28 in realtà, li ho sbagliato. Dai! In energia. È arrivato Einstein. Quella massa lì è diventata energia. Che è quell'energia che si produce durante le reazioni termonucleari, che è quella che garantisce la pressione, che è quella che mi scalda in spiaggia al mare quando c'è il sole a mezzogiorno. È quella roba lì. Ora, adesso vi faccio fare un calcolo del cavolo, però vi fa rendere l'idea. Ogni reazione di questo tipo qua, del protone che produce elio, produce 4 per 10 alla meno 12 joule, cioè vuol dire 0,000012 zeri 4 joule, per intenderci. Un watt, che è quello delle stufette, è un joule al secondo, ok? Quindi nelle nostre case di joule ne consumiamo come? In una reazione termonucleare di quelle lì ne produciamo 0,000004 di joule. Ha voglia farci qualcosa. Ma vi ricordate quanti atomi di idrogeno ci sono in una stella come il Sole? Ecco, se lo moltiplicate per tutti quegli atomi di idrogeno, considerando che ve ne servono 4 per fare quella reazione termonucleare lì, quello che voi ottenete è che con la luminosità che emette il Sole emette 4 per 10 alla 26 joule, cioè 4,000026 zeri joule al secondo, quindi 4 per 10 alla 26 watt. Con questo tasso, ogni secondo si verificano 10 alla 38 reazioni, il che significa che il Sole potrebbe vivere tranquillamente con il suo idrogeno per 70 miliardi di anni. Quindi produce un'inezia quella reazione termonucleare, ma è talmente tanto l'idrogeno che io riesco a sopravvivere. E qui siamo alla reazione di prima. Quello che
siamo negli anni
57, mi pare. Adesso però vi volevo portare qui, vediamo se riesco ad andare velocemente. Sì, alla fine degli anni 50. Perché peraltro il neutrone l'abbiamo scoperto nel 32, quindi cioè, non è banale registrare queste reazioni termonucleari senza neanche conoscere tutte le particelle in gioco, poi ci sono anche i neutrini lì dentro, quindi.
Io quando ero ragazzino si parlava di fissione soprattutto.
No, io proprio la fusione.
La fusione è arrivata dopo, sì. Con Bach.
Allora, cerco di condensare. Guardiamo più che il Sole, vabbè, concentriamoci sul cammino del Sole all'interno di questo grafico. Supponete di avere la temperatura sempre e la luminosità, il Sole farà una cosa di questo tipo. Aumenterà la sua luminosità, ma perché diventerà un po' più grande, e poi piano piano diminuirà la sua luminosità e morirà come nana bianca, entrerà nel ramo delle nane bianche. Una stella invece, queste qua sono più facili da capire, grandi, blu, calde, iniziano la loro vita così, come stelle blu molto calde, poi piano piano, reazione nucleare dopo reazione termonucleare, diventano sempre più grandi e più rosse. Ora, come finirà la vita della stella? Ve lo dirà Ghisellini le prossime volte, quindi io non mi concentro su quali sono poi gli stadi finali. Mi voglio concentrare invece a questo punto su questo grafico. Questo è l'Hertzsprung-Russell e contiene tutto. Se voi ci fate caso, qui, allora, la stella finché brucia idrogeno sta sulla diagonale, sta sulla sequenza principale. Quando smette di bruciare idrogeno e comincia con l'elio, si stacca da questo ramo e se è il sole va verso di qua, se è una supergigante andrà verso di là, poi prenderà nei rami delle nane bianche e così via. Le stelle che sono qua sono rosse, poco calde e molto piccole, hanno una vita di decine di miliardi di anni. Le stelle che sono là, 30 milioni di anni se ne vanno. Le stelle calde, grosse, consumano tantissimo, via, subito bruciano la loro vita molto molto in fretta. In questo grafico è contenuto tutto, ma ce l'ho lì e quindi dopo ve lo do e ve lo potete studiare a casa, ognuno nel suo. Quello che vi voglio dire come ultima cosa è che noi abbiamo messo insieme queste caratteristiche, cioè con queste caratteristiche fisiche noi abbiamo costruito la storia di una stella tutta, ok? Ci sono alcune leggi che sono alla base: l'equilibrio, quanta energia viene prodotta, la densità, come viene trasferita l'energia, la pressione. Questa cosa mi dice come si comporta una stella. Dai, dà soddisfazione dopo un po', ve l'ho detto io. Ora vi voglio dire però che le stelle nascono. Le stelle nascono da delle nubi di idrogeno molecolare, idrogeno freddo, cioè idrogeno che non compare come atomo, ma atomo più atomo, si chiama idrogeno molecolare. E quando passa di lì un'onda, c'è una supernova da un'altra parte, cioè, insomma c'è qualcosa che destabilizza queste nubi di gas, queste nubi collassano, nel collassare di nuovo si riscaldano, come abbiamo visto prima il nucleo della stella, a un certo punto si accendono le reazioni termonucleari, nascono le stelle. Queste cose avvengono all'interno di nubi molto grandi. Di fatto non esistono stelle singole, le stelle nascono sempre in gruppi. Stelle isolate non esistono, queste sono delle nubi, in realtà è una nursery, cioè stanno nascendo tantissime stelle qua dentro, migliaia di stelle, e anche qui, queste sono tutte immagini di zone in cui nascono le stelle. È l'idrogeno molecolare quello da cui riescono a nascere, non stiamo a concentrarci sul perché. Quello che vi volevo dire è che sono nubi di mille volte la massa del Sole che generano quindi tante stelle tutte insieme, e ad esempio le Pleiadi è un esempio di un ammasso di stelle nato da una sola nube. Si tratta però di un ammasso aperto, viene detto così, perché ci sono due ammassi stellari, due tipi di ammassi.
E vi giuro che l'ultima cosa che...
Gli ammassi stellari aperti sono delle nubi da cui si sono formate le stelle, ma non sono molto massicci, sono abbastanza debolmente legati. Quindi piano piano durante la loro vita passa una nube di supernova, succede una cosa di qua, piano piano si slegano, si lasciano andare, un'amicizia non troppo stretta, ecco, come dire. Dopo un po', appena succede qualcosa, se ne vanno un po' per i fatti loro. Nascono però tutte insieme, quindi hanno tutte la stessa età. Quando nascono tutte insieme vuol dire che le stelle più grandi, 30 milioni di anni, sono finite, le stelle più piccole, dopo 10 miliardi di anni, ci sono ancora, anche se sono nate tutte insieme, perché le stelle più grandi bruciano tutto prima, le stelle più piccole ci mettono un po'. Sono tutte coeve, sono debolmente legate tra loro e sopravvivono per alcune centinaia di milioni di anni, poco. Dopodiché si sgretola questa amicizia. Poi però ci sono degli ammassi chiusi. Gli ammassi chiusi sono invece
hanno un'amicizia veramente forte, non si mollano mai, ma proprio sono tanti perché sono molto più grossi, possono arrivare fino a milioni di stelle tutte insieme e non si slegano, nascono insieme e rimangono insieme. Cosa succede? Perché sono interessantissimi gli ammassi globulari? Perché immaginate, nascono tutte insieme, le stelle più grosse dopo 30 milioni di anni non le vedo più, vedrò soltanto quelle che hanno decine di miliardi di anni, quindi vedrò solo quelle più piccole. E quindi voi immaginate questa cosa, che voi vedete un ammasso globulare, contando quante stelle grosse, quante piccole voi vedete, riuscite a capire qual è l'età di quell'ammasso. Perché sapete che sono andati tutti insieme? Se non ci sono più le stelle grosse, perché questo ammasso ha più di 60 milioni di anni, vuol dire che quelle cose se ne sono già andate, sono già morte. Quindi voi vedendo gli ammassi globulari riuscite a dimostrare l'età di quegli oggetti. Ed è una roba straordinaria. Questi oggetti sono talmente curiosi perché alcuni hanno 13 miliardi di anni, l'universo ha 13,7 miliardi di anni, ci sono ammassi globulari che hanno 13 miliardi di anni. E come cavolo è possibile? Cioè ci sono ammassi globulari che stanno attorno a delle galassie e sono grandi un decimo di una galassia, non molto di meno. È nato prima la galassia o è nato prima l'ammasso? Chi è nato prima dei due? È l'ammasso che ha fatto arrivare altre stelle? O queste stelle si sono formate durante il collasso delle galassie? Non lo sappiamo mica. Cioè, gli ammassi globulari sono uno degli aspetti ancora più interessanti dell'astrofisica.
Cioè misterioso.
Misterioso, sì.
Quindi sono oggetti extragalassici.
No, sono dentro le galassie, ma sono talmente delle strutture ben ordinate, alcune di loro hanno al centro un buco nero, come se fossero delle galassie, ma sono dentro delle galassie. E quindi sono molto curiosi, perché sono degli oggetti molto grandi.
Si vedono, diciamo così, al di fuori del piano galattico.
Sì. Vuol dire che stanno nell'alone, tipicamente nelle galassie ellittiche, questo però lo vedrete più avanti. Sì.
Perché noi le uniche stelle che vediamo sono quelle delle nostre galassie, non vediamo altre stelle.
Sì, l'ammasso globulare però riusciamo a vederlo di altre galassie. Perché sì. Sono miliardi di galassie, ce la faccio. Sì. Adesso spero che parta la musica, perché vi volevo lasciare con delle belle immagini e una musica un po' rilassante. Vediamo se... No?
Arrivederci. Il fatto che nella massa c'è, ci siano grandi e piccole, e comunque non possono invece esserci ammassi dove non c'è una...
No, a caso, lei ha bambini di 2,8 kg, bambini di 3, bambini di 4, bambini di 3, a caso.
Cioè, sì. Quindi quando si becchiano, non pensavo.
Dopo ne parliamo magari.
pasti nel gessmino notturno. Io ho concluso, ce l'ho fatta, sono arrivata alla fine.